www.storiedijo.it e la storia continua. Uomini in travaglio. Verso un vuoto di memoria. Riguardo l'antichità del rito, non c'è il minimo dubbio, visto che ne abbiamo testimonianze che precedono di molto l'epoca medievale. Plutarco, nella Vita di Teseo, parla di un sacrificio durante il quale un giovane, coricato nel letto, imita le grida e i movimenti di una donna in travaglio, mentre Diodoro Siculo, nella Biblioteca Storica, racconta il più sbalorditivo costume che essi, i corsi, osservano alla nascita di un bambino, allorché la donna pastorisce, non si prende assolutamente cura del suo parto e il suo marito, mettendosi a letto come fosse malato, riceve le cure del parto per un certo numero di giorni prescritti, proprio come se il suo corpo fosse in travaglio. Strabone allarga ancora di più la sfera di influenza del rito. Tali costumi sono comuni ai Celti, ai Traci e agli Sciti, come anche il comportamento virile comune agli uomini e alle donne. Queste lavorano e quando partoriscono hanno cura dei loro mariti e li mettono a letto al loro posto. Se Aucassin e l'Alessandro Magno medievale avessero saputo tutto questo, le loro reazioni sarebbero state più controllate, o perlomeno il re di Torelore avrebbe evitato una sonora e ingiusta bastonata. Invece, il poveraccio si limitò a dire al protagonista della cantafavola: «Avete perso i sensi per picchiarmi così in casa mia?» In realtà, Aucassin non aveva perso i sensi, ma solo la memoria di un antichissimo rito. Aucassin e Nicolette in un amore contrastato. Fra il XII e XIII secolo nascono in Francia i romanzi d'avventura che, vicini nello spirito a quelli bretoni, ne sono la continuazione in chiave più realistica. Ne è un esempio la cantafavola Aucassin e Nicolette della prima metà del 200. In un quadro leggiadro e poetico si svolge il tema dell'idillio contrastato tra il giovane figlio di un conte e una prigioniera saracena che, a suon di canti, ma anche di prodezze e avventure da parte dei due eroi, vedrà un lieto fine. Ma cos'è la cantafavola? Tramandata di generazione in generazione per via orale, la cantafavola fa parte del patrimonio popolare. Si tratta di un racconto di soggetto vario, talvolta sotto forma di domanda e risposta, costituito da parti in versi destinate al canto, alternate ad altre in prosa destinate alla recitazione. In apparenza inverosimile, contiene quasi sempre una morale, come le fiabe. Il romanzo d'Alessandro. Fin dall'epoca della sua nascita, la vita di Alessandro Magno fu circondata da leggende. Si diceva fosse stato concepito da un serpente per intervento dello stesso Zeus. Nel Medioevo continuò a essere un mito vivente, che si diffuse potentemente grazie a leggende, cronache, prediche e persino monumenti. Modello per eccellenza dell'imperatore nel mondo bizantino, prototipo dell'eroe in quello occidentale, che vedeva il grande conquistatore nell'antichità avvicinarsi molto, fino ad identificarsi, allo spirito e ai valori della cavalleria medievale. Nato subito dopo la morte del re nel 323 a.C., il mito accolse elementi reali e fantastici che si riversarono nel romanzo d'Alessandro dello pseudo Callistene, forse Alessandria d'Egitto, IV secolo. noto in Occidente grazie a una traduzione latina del XX secolo, del X secolo, e che ebbe nei secoli a venire innumerevoli traduzioni, rifacimenti e versioni. In una di queste, la versione ebraica, troviamo un interessante episodio di Couvade, quando Alessandro invita il re Davilac a fargli visita. Questi rifiuta cortesemente, chiarendo che, avendo la moglie partorito un bimbo già da un mese, egli è costretto a rimanere a letto ancora per altri due. Divertito, Alessandro gli chiede chi lo sostituisca nel frattempo sul trono e chi gli amministri la giustizia. Il mio cane, gli risponde tranquillamente il re Davilac. www.redigio.it e la storia continua.